Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. L'ultimo giorno di gennaio dell'anno 1709, due velieri giunsero in vista delle isole Juan Fernandez, a largo del Cile, nell'Oceano Pacifico. Il Duca, da 320 tonnellate, 30 cannoni e un equipaggio di 117 uomini, e la Duchessa, 260 tonnellate, 26 cannoni, 108 uomini. Entrambe le navi sotto il controllo del capitano inglese Woodes Rogers, entrambe autorizzate dal Lord dell'Alto Ammiragliato alla guerra di corsa contro velieri francesi e spagnoli. Dopo aver doppiato Capo Horn, il punto più meridionale del Sud America, tanto a sud che molti uomini dell'equipaggio avevano rischiato di morire per ipotermia, il capitano Woodes Rogers decise di virare a nord per tirare il fiato, per riposare al caldo, guidato dal timoniere, un espertissimo lupo di mare di 56 anni di nome William Dampier, tanto famoso che persino gli spagnoli lo conoscevano e ritenevano il suo nome secondo soltanto a William Drake. William Dampier, questo timoniere, suggerì di recarsi proprio nell'arcipelago delle isole Juan Fernandez, perché c'era già stato 4 anni prima, quando egli stesso aveva comandato una spedizione corsara di 2 navi, che però il fatto stesso che in quel momento si trovasse come timoniere significa che tale spedizione non fosse andata benissimo, perché è stata afflitta da svariati problemi e ammutinamenti. Si dice infatti che William Dampier fosse un eccellente timoniere, ma un pessimo capitano. Verso le 2 del pomeriggio, a 4 leghe di distanza dalla spiaggia dell'isola principale, i marinai, impazienti, tirarono fuori la scialuppa, formarono un gruppetto e si lanciarono verso l'isola per scoprire cosa si celasse al suo interno. Il capitano Rogers non era contentissimo, avrebbe preferito avvicinarsi un po' di più con i 2 velieri per poi far sbarcare gli uomini più vicini alla spiaggia, però li lasciò fare e quindi, salito a bordo della Duchessa, guardò questa scialuppa allontanarsi lentamente, perché 4 leghe sono tante. Giunta a 1 lega di distanza dalla spiaggia, questa scialuppa lontanissima, si trovò davanti a uno spettacolo che avrebbe preferito non vedere. Una luce si accese proprio su quella spiaggia, quando il sole cominciava a tramontare. Erano passate molte ore per questa traversata di 4 leghe. I marinai, sulla scialuppa, non appena videro la luce, fecero dietro fronte. Anche gli equipaggi delle 2 navi, il Duca e la Duchessa, avevano scorto il segnale e il capitano ordinò subito di spegnere tutte le luci esterne delle 2 navi per nascondersi nelle tenebre, perché se su quell'isola c'era qualcuno, era probabile che si trattasse di francesi o, peggio, degli spagnoli. Dunque la scialuppa fu costretta a tornare indietro per altre ore, 12 ore in totale, guidata da qualche sparo di moschetto che gli uomini dalle navi lanciavano, facevano brillare per guidarli nella notte, perché a quel punto il sole era già tramontato. Si dovette aspettare la mattina dopo, all'alba, per poter decidere il da farsi. Il capitano, che dopo tutto si trovava lì proprio per sterminare eventuali nemici francesi o spagnoli, decise di affrontare la minaccia. Aggirò l'isola da sud alla ricerca delle eventuali insenature che potevano nascondere le navi nemiche e si ritrovò effettivamente davanti all'unica baia abbastanza grande da poter accogliere dei velieri. Tale baia però era vuota. Il capitano e i suoi uomini scrutarono più e più volte l'orizzonte alla ricerca di eventuali nemici pronti a tender loro un agguato, ma in realtà non c'era proprio nessuno. Il Duca e la Duchessa erano le uniche navi nel raggio di leghe. Quindi il capitano Rogers comandò un gruppetto di uomini armati fino ai denti di scendere con una scialuppa e di raggiungere l'isola. Il gruppetto quindi scese a terra, iniziò l'esplorazione tra gli alberi scomparendo nella macchia e non tornò più. Passarono le ore e questo gruppo che era sceso sull'isola non tornava più. A quel punto il capitano cominciò a impensierirsi, ma non è che il nemico avesse per caso lasciato una guarnigione nascosta nell'isola, pronta ad ammazzare tutti i suoi uomini a mano che scendevano. Dunque Rogers fece un'altra scialuppa con ancora più uomini, ancora meglio armati, e comandò loro di andare a recuperare quei disgraziati, chissà dove si erano cacciati, o forse magari non era successo loro niente di male. In ogni caso, questo secondo gruppo sbarcò a terra e quando si inoltrò nella macchia si incontrò subito con i loro compagni, quelli che erano scesi prima, che recavano con loro un sacco di gamberi, belli, grandi, dall'aspetto appetitoso, e anche la ragione del loro ritardo, ovvero un uomo vestito con pelli di capra e che sembrava più selvaggio delle capre stesse. Costui era Alexander Selkirk, l'unico abitante dell'isola, abbandonato lì da 4 anni e 4 mesi. Il capitano Rogers si interessò subito a quel povero diavolo e come lui anche il timoniere, il 56enne lupo di mare William Dampier, che avvicinandosi di più a Mr. Selkirk si accorse di riconoscere quei lineamenti scozzesi coperti dalla barba incolta. Selkirk aveva veleggiato con lui 4 anni prima e ritrovarlo adesso era come assistere alla risurrezione dei morti. 4 anni e 4 mesi abbandonato sull'isola di Juan Fernandez. Selkirk ne aveva di cose da raccontare e quei marinai inglesi giunti fin lì nel corso del loro viaggio attorno al mondo non vedevano l'ora di sentire la sua storia. Selkirk, scozzese della contea di Fife, allevato marinaio fin dalla tenera età, che nel 1704 si era imbarcato nella spedizione comandata da William Dampier, colui che adesso era timoniere del duca di Rogers, anche se in realtà non aveva servito direttamente sotto di lui, ma sotto il suo comandante in seconda, ovvero tale Stradling, che comandava la seconda nave che componeva quella spedizione corsara, la Cinque-Port. Stradling, infatti, era il vero responsabile dell'abbandono sull'isola. Perché dopo varie peripezie e battaglie combattute contro nemici francesi e spagnoli, la Cinque-Port si trovò nei pressi dell'isola di Juan Fernandez per raccogliere legna, acqua, fare riparazioni, e Selkirk e Stradling ebbero a discutere in maniera molto concitata riguardo il destino della spedizione e soprattutto le condizioni della stessa nave. Selkirk affermò che piuttosto che ritornare su quella bagnarola che di lì a poco sarebbe colata a picco, avrebbe preferito di gran lunga rimanere sull'isola. Beh, a quel punto il capitano Stradling lo prese in parola. La Cinque-Port salpò dall'isola di Juan Fernandez, lasciando sulla spiaggia Mr. Selkirk con i suoi vestiti, una cassa con lucchetto piena di biancheria, lenzuoli e coperte, un po' di polvere da sparo, proiettili, tabacco, un'accetta, un coltello, un pentolino per scaldare l'acqua, una Bibbia, alcuni semplici attrezzi e qualche libro. Così fornito, Selkirk cominciò la sua vita da solitario governatore di un'isola, provvedendo a se stesso come poteva. Per i primi 8 mesi fu tormentato dalla malinconia e dal terrore d'essere rimasto solo in un luogo così desolato. Tuttavia, si diede da fare. Costruì 2 capanni con il legno degli alberi di pimento, da cui si ricavava una spezia chiamata pepe della Giamaica, e li ricoprì con un tetto di paglia e pelli di capra, che uccideva col suo fucile, finché aveva polvere, che tra le altre cose era solo 1 libbra. Per non sprecare la polvere da sparo, imparò ad accendere un fuoco sfregando 2 bastoncini di legno di pimento, che utilizzava per cucinare nella capanna piccola, mentre nella capanna grande dormiva, leggeva la Bibbia, cantava i salmi, pregava. Tutto quello che gli consentì di divenire un cristiano molto migliore di quanto non sarebbe mai stato nel mondo civilizzato. Tuttavia, nei primi giorni non riuscì né a mangiare né a dormire, perché aveva molta paura ed era molto triste. Per quanto riguarda il cibo, gli mancava il pane e soprattutto il sale, di quegli elementi che proprio rendono l'uomo civile. Mentre nel caso del dormire, beh, era la paura a impedirglielo, visto che di notte le tenebre che ammantavano l'isola la facevano calare in un buio che in città è difficile ritrovare. Certo, avrebbe potuto mangiare tutto il pesce che voleva in quell'isola, però non gli piaceva molto, sempre per colpa della mancanza del sale, delle spezie, dei condimenti. I gamberi invece, che crescevano tanti e grandi, grandi come aragoste, dice, erano già più saporiti e quindi gli piacevano di più. Le capre anche non erano male fatte in brodo, quindi una sorta di brodo di capra. Ma la loro carne, mangiata così sul fuoco, invece non gli piaceva, perché mancava sempre delle spezie, del sale, di tutti quei condimenti che gli uomini di città erano abituati a usare. Dobbiamo immaginare che shock alimentare deve essere quello di cambiare repentinamente da un giorno all'altro tutte le proprie abitudini. Tuttavia Selkirk non si fece mancare la carne di capra, perché disse d'averne contate 500 catturate e mangiate nel corso di 4 anni ed averne contate molte di più di quelle catturate e poi rilasciate segnandole sull'orecchio con un marchio per impedire di sterminare tutta la fauna di capre dell'isola, perché in pochi mesi un uomo lasciato così per sfamarsi avrebbe potuto annientare tutti gli animali di un'isola. Quando finì la polvere da sparo e capitò il giorno in cui quella libra di polvere da sparo terminò, Selkirk fu costretto a inventarsi un nuovo modo per catturare le capre e l'unico rimasto era quello di correr loro dietro. Quindi Selkirk cominciò a catturare capre di corsa, a mani nude, e diventò a mano sempre più bravo. Il suo corpo divenne sempre più abile, più forte. Questa sua permanenza sull'isola nel corso di anni, a mangiare semplicemente, a fare attività fisica, a correre dietro alle capre, lo rese un uomo agile, forte, veloce come il vento, che riusciva a saltare sulle rocce, sulle colline, sugli alberi, dappertutto. E il capitano Rogers, con tutti i marinai, attuarono una sorta di dimostrazione in quei giorni che si trovavano lì sull'isola per raccogliere legna, riparare la nave, perché misero i marinai che a detta loro erano i più veloci, i più bravi, quelli abituati ad arrampicarsi sul sartiame, a correre sul ponte, e il capitano Rogers aveva anche un bulldog che lasciò libero sull'isola, di sfidare Selkirk a una sorta di caccia alla capra. Quindi tutti assieme si lanciarono in questa sfida e Selkirk naturalmente li batté tutti, compreso il cane. Andava più veloce del cane tra le rocce e tra i detriti sparsi per l'isola. E dopo pochi minuti fu l'unico a tornare con una preda, con una capra poggiata sulle spalle. Velocissimo, in forma, e che tutti i marinai poterono ammirare nel fisico. Un'agilità acquisita a caro prezzo, perché Selkirk raccontò di aver rischiato la vita più volte per colpa delle insidie nascoste in quell'isola. Una volta, infatti, per correre dietro a una capra, Selkirk si buttò in mezzo a un cespuglio, agguantò la capra, ma non si rese conto che dietro quello stesso cespuglio si nascondeva un precipizio. Quindi non fece in tempo a scansarsi e piombò di sotto con la capra. Da una grande altezza cadde sul fondo e svenne. Dopo molte ore si risvegliò, rendendosi conto che la capra si trovava sotto di lui ed era morta. Quindi aveva attutito la caduta, ma lui era in condizioni pessime, non riusciva a muoversi dal dolore e rimase altre ore morente lì sul fondo del precipizio, finché poi non riuscì a trovare le forze di strusciare piano piano fino alla capanna che distava un miglio e la raggiunse appunto strusciando. Si lasciò cadere sotto quel tetto di paglia, mezzo morto, e lì ci rimase per giorni finché non si riprese del tutto. Col tempo, dopo i primi mesi difficili di permanenza, di solitudine, di malinconia, Selkirk però cominciò ad apprezzare molte delle cose che poteva trovare solo in quell'isola, molte delle cose che riguardavano la vita di selvaggio, come ad esempio il pesce e la carne di capra, perché più la mangiava, più si abituava e più la apprezzava. Si ritrovò Selkirk ad apprezzare davvero quella carne selvaggia, che aveva un sapore così diverso dalla carne d'allevamento cui era abituato. E il pesce, poi, buonissimo, il pesce pescato sulla riva di quell'isola. E capì anche di poter usare il pepe che cresceva sugli alberi di pimento come condimento, come spezia. E quindi, insomma, tirò fuori dei manicaretti niente male. Senza contare che vi erano altre verdure, frutti, cibi commestibili nell'isola. Scovò delle rape, del cavolo e anche un'altra spezia, un pepe nero che comprese di non poter usare in grandi quantità perché aveva una funzione, diciamo così, corporale, visto che gli permetteva di rimuovere l'aria in pancia, i dolori di stomaco e quindi lo aiutava ad andare di corpo, ecco. Però aveva la sua utilità. Naturalmente, giorno dopo giorno, sempre a camminare per boschi, sui terreni impervi e nei luoghi inesplorati di questa isola deserta, Selkirk si trovò con i vestiti e le scarpe completamente consumati, inutilizzabili. Ma anche in questo caso la natura provvede. Infatti Selkirk cominciò a camminare scalzo, a piedi nudi, e sotto i piedi si formarono dei calli, i piedi si indurirono, si gonfiarono, e Selkirk si ritrovò capace di camminare su qualsiasi tipo di terreno, sulle rocce appuntite, sulla sabbia rovente, dappertutto, perché i suoi piedi erano diventati quelli di un selvaggio, di un animale, di una bestia agile, forte, che poteva fare qualsiasi cosa. La natura permette di fare qualsiasi cosa fuori dal mondo civile. E infatti, dopo che fu salvato 4 anni e 4 mesi dopo, e i marinai gli offrirono vestiti, scarpe, ecco, le scarpe non gli entravano a Selkirk, perché aveva dei piedi grossi, pieni di calli, induriti, e ci volle molto tempo prima di riabituarsi a indossare delle scarpe. Per quanto riguarda i vestiti, invece, Selkirk poté fare qualcosa, vista la gran quantità di capre che aveva sterminato, grazie alle pelli. Con le pelli di capra si fabbricò un bel giacchetto, composto da riquadri di pelle, cuciti tra loro con del filo e con un chiodo usato al posto dell'ago. Non viene specificato bene come abbia fatto a usare un chiodo al posto dell'ago, immagino legando il filo sotto la capocchia del chiodo, però ecco, grazie a questi attrezzi grezzi riuscì a fabbricare il suo bel giacchetto di pelli di capra, un berretto per ripararsi dal sole e a piedi scalzi continuare la sua vita da naufrago in forma, cacciatore di capre, mangiatore di gamberi e di pesce. Durante la sua permanenza sull'isola, Selkirk vide passare diverse navi, ma solo in un'occasione due di queste si fermarono per sbarcare sull'isola e purtroppo per lui battevano bandiera spagnola. Se fossero state francesi, Selkirk ci racconta che ci avrebbe provato a chiedere aiuto, ma con gli spagnoli no. Quelli o ti ammazzano o ti sbattono in miniera, riducendoti in schiavitù per sempre. Quindi Selkirk fu costretto a salire sulla cima di un albero e nascondersi per tutto il giorno e tutta la notte. Gli spagnoli, infatti, sbarcati per far legna, raccogliere acqua, si erano accorti che nell'isola c'era qualcuno, avevano visto le tracce, quindi lo cercarono per tutta l'isola, per tutto il giorno. Lui stava lì nascosto, non si faceva vedere, e infine ebbe la meglio, perché gli spagnoli, dopo averlo cercato in lungo e largo, si stancarono e se ne andarono. Ma vi furono molte altre minacce che Selkirk dovette affrontare, tra cui i topi. Perché nel corso dei decenni, le varie navi che si fermavano nelle isole di Juan Fernandez, capitava che lasciassero dei ricordini, ovvero dei topi. I topi sbarcavano con gli uomini, rimanevano sull'isola e così si moltiplicavano. In un'isola che, naturalmente, a livello biologico non doveva avere dei topi, per colpa degli esseri umani che passavano di lì, si ritrovò infestata dai topi e Selkirk dovette fare ricorso a un altro animale, portato lì dagli uomini, da quegli equipaggi che ogni tanto ogni 5, 6, 10 anni sbarcavano per far legna e acqua. I gatti. Nell'isola c'era anche una colonia di gatti che prosperavano, perché c'erano tanti topi, e Selkirk si trovò ad addomesticare l'intera colonia di gatti grazie alla carne di capra affumicata, di cui i gatti andavano ghiotti, e che a un certo punto si ritrovarono così affezionati a questo essere umano, l'unico nei paraggi che gli dava loro carne a volontà, da seguirlo ovunque. Selkirk era circondato da una miriade di gatti che lo liberarono dai topi. Selkirk raccontò tutto questo all'equipaggio del capitano Rogers e lo fece con difficoltà, perché dopo 4 anni e 4 mesi a malapena riuscivano a capire il suo inglese, visto che non aveva avuto modo di parlare con nessuno. I marinai naturalmente gli offrirono dell'alcol per festeggiare, come erano soliti fare, ma Selkirk non accettò mai, perché non era più abituato neanche a quello. Beveva solo acqua, e non solo, il cibo sulla nave, ben cucinato, pieno di sale, non gli piaceva affatto. Il capitano Rogers, dopo qualche giorno trascorso sull'isola per fare rifornimenti, riparazioni, salpò con le sue 2 navi, stavolta senza dimenticarsi di Selkirk. Lo scozzese poté tornare alla civiltà, dando modo al capitano e a tutti gli altri marinai di riflettere sulle sue vicissitudini. Il capitano stesso ci racconta questa straordinaria vicenda nel resoconto vergato di suo pugno, pubblicato nel 1712 col titolo Viaggio intorno al mondo, da cui ho tratto tutte queste vicende, chiarendo anche il destino della Cinque Port, la nave su cui aveva veleggiato Selkirk e che aveva ripreso il largo dopo averlo abbandonato. Era davvero messa male e infatti colò a picco poco tempo dopo aver lasciato l'isola di Juan Fernandez, e ben pochi marinai si salvarono. Insomma, Selkirk, in fondo, ci aveva visto giusto. Il capitano Rogers conclude questo straordinario resoconto, che ormai lo abbiamo capito tutti, ha ispirato il romanzo di Daniel Defoe, pubblicato nel 1719, Il Robinson Crusoe, con una riflessione personale, una vera e propria presa di coscienza riguardo lo stile di vita cosiddetto civilizzato, che a volte può recare del benessere, ma soprattutto del malessere, grazie ai suoi eccessi. Possiamo percepire da questa storia la verità della massima: la necessità aguzza l'ingegno, poiché Selkirk ha trovato i mezzi per soddisfare i suoi bisogni in modo molto naturale, per sopravvivere in maniera efficace come siamo in grado di fare noi, con l'aiuto di tutte le nostre arti e società. Può anche insegnarci quanto un modo di vivere semplice e sobrio conduca alla salute del corpo e al vigore della mente, a noi che siamo inclini a distruggerci con l'eccesso e l'abbondanza. Poiché quest'uomo, quando ha ripreso il nostro stile di vita, sebbene fosse abbastanza sobrio, ha perso gran parte della sua forza e agilità. Ma forse è meglio se metto da parte queste riflessioni, che sono più adatte a un filosofo che a un marinaio. Queste sono le parole del capitano Woods Rogers, che nonostante la modestia da corsaro mi trovano molto d'accordo. Se anche tu sei d'accordo con me e il capitano Woods Rogers, mi raccomando, seguimi, così non perderai l'occasione di vivere le prossime leggende affilate, che non garantisco finiscano bene come questa. Alla prossima. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache, narrati da Lorenzo Manara.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.